Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale, notizia a cura della redazione. Un detenuto italiano, poco più che trentenne, deceduto nel carcere di Sollicciano a Firenze. La morte sarebbe dovuta a un'overdose, questo è quanto rende noto il segretario generale regionale della UILPA, Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco, che in una nota parla di ennesima morte, di una strage infinita nel penitenziario fiorentino che non trova soluzione. Quest'anno sempre a Sollicciano sono morti altri due detenuti, entrambi suicidi, 25enne egiziano che si tolse la vita il 3 gennaio e il 39enne romeno deceduto lo scorso 15 febbraio. Secondo quanto spiega la WILP, il detenuto italiano sarebbe stato colto da malore all'interno della cella del carcere per poi essere condotto nell'ospedale del personale di polizia penitenziaria. Sembrerebbe che siano state trovate siringhe, materiale per uso di stupefacenti da mesi, afferma Greco. Come WILPA, Polizia Penitenziaria, denunciamo che Sollicciano è fuori controllo. Abbiamo ribadito la necessità di avere una direzione stabile ed un comando che riporti l'ordine e la sicurezza nei reparti di detenzione, oltre a tutto quello che manca in termini di funzionalità. Profonda preoccupazione e sdegno per la drammatica sequenza di morti nel distretto penitenziario toscano umbro dall'inizio dell'anno è stata espressa anche dal segretario dell'OSAP, Leo Beneducci. La situazione già critica nelle carceri di Prato e Firenze Sollicciano nei mesi scorsi, afferma Beneducci, si è ulteriormente aggravata con i recenti decessi registrati a Perugia e nuovamente questa notte a Sollicciano. Le nostre carceri sono trasformate in vere e proprie farmacie a cielo aperto, dove i detenuti tossicodipendenti in preda alla disperazione cercano sollievo dall'astinenza, miscelando psicofarmaci con sostanze come codeina, ossicodone, fentanyl, eroina, eccetera eccetera, crack, di cui i nostri istituti penitenziari sono purtroppo saturi, questo quanto dichiara il sindacalista. Entra in una fase decisiva l'inchiesta sul crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze, crollo che costò la vita a 5 operai un anno fa. Sono giorni di interrogatori e ricorsi mentre slitta la decisione su possibili arresti e sul dissequestro dell'azienda coinvolta nel crollo. I particolari da Raffaele Palumbo.
A più di un anno dal crollo del cantiere Esselunga in via Mariti a Firenze, l'inchiesta sembra entrare in una fase decisiva. Il crollo causò la morte di 5 operai e tiene ad oggi in ostaggio un pezzo importante del quartiere. Ora si intrecciano interrogatori, ricorsi, richieste di dissequestro, possibili arresti. Al centro l'errore di progettazione della trave crollata che innescò altri cedimenti. Secondo la Procura della Repubblica di Firenze, il responsabile dell'ufficio localcolo di RDB ITA, Carlo Melchiorre, dimessosi alcune settimane fa, avrebbe redatto il progetto omettendo i calcoli dei carichi che la trave avrebbe dovuto sostenere inserendo una quantità di ferro inadeguata. Sotto inchiesta anche il direttore dei lavori e il rappresentante legale dell'azienda avrebbero omesso di adottare le misure necessarie per la salvaguardia degli operai. La procura ha chiesto dunque i domiciliari per l'amministratore e i due tecnici, ma la decisione sulla misura cautelare per evitare il rischio del reiterarsi di comportamenti gravi è slittata ad aprile, così come la decisione del tribunale del riesame per il dissequestro dell'azienda coinvolta. Nel frattempo sul fronte della cittadinanza sono già 1500 le firme raccolte nel quartiere e non solo per un piano green di recupero dell'area, un intervento pubblico su di un'area privata, dunque la richiesta di un maggiore protagonismo da parte di Palazzo Vecchio per, nella richiesta del comitato 16 febbraio, mettere Esselunga ad un tavolo per un ridimensionamento volumetrico dell'area commerciale e la costruzione di un'area a forte vocazione sociale. Per il comitato, il comune di Firenze avrebbe tutti gli strumenti per una modifica radicale del progetto.
Un pensionato tedesco di 75 anni è stato trovato dal suo domestico ucraino 2 giorni fa nella sua abitazione in Montecatini Val di Cecina, morto. La causa del decesso è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, anche se al momento non vi sarebbero elementi significativi per indirizzare le indagini, a destare qualche sospetto. Tuttavia ci sarebbe una piccola ferita superficiale sul collo e per questi sono stati disposti ulteriori approfondimenti medico-legali. È stato il collaboratore familiare a rinvenire il il corpo già privo di vita dell'anziano, secondo il personale 118. La morte sarebbe stata da attribuire a cause naturali, per questo non ha ritenuto necessario far intervenire le forze dell'ordine. Ma il giorno seguente i familiari della vittima, che non era sposato e viveva da solo, giunti alla Germania, hanno chiesto al medico curante l'autorizzazione alla cremazione. Il dottore non l'ha concessa, visto che il suo paziente, appunto, a suo dire non aveva patologie pregresse che potessero giustificare una morte improvvisa. E ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la conferenza stampa per l'apertura ufficiale della campagna elettorale per il sì al referendum cittadinanza. Tra gli altri, presidente Riccardo Maggi, segretario Più Europa. Te la linea, Sandra. Sandra, ci senti?
Sento,
eccoci qua. Dovremmo riuscire.
Mi sentite?
Ora sì, vai. No, ora no, e quindi torniamo subito da Sandra Salvato. Nel frattempo diciamo che il sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi, è in campagna elettorale oramai per sfidare Eugenio Giani alla presidenza della Toscana in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. Così questa mattina ai nostri microfoni durante la diretta di Controradio in esterna, che trovate in versione integrale su controradio.it, una candidatura non ancora ufficializzata dai partiti, ma in realtà già in essere. Ascoltiamo Tomasi al microfono di Raffaele Palumbo.
In realtà mi sto muovendo per fare campagna elettorale, perché comunque sono i tempi giusti per farsi conoscere i problemi della Toscana, visitare i territori, ecco. Quindi io non credo che le campagne elettorali possano partire 2 mesi prima, perciò mi sto muovendo e sto incontrando tantissime realtà e tantissimi territori.
Ma come avviene questa cosa a prescindere dai partiti della coalizione?
Ma credo che appunto il ragionamento debba essere fatto in Toscana, e ogni partito legittimamente ha fatto anche dei nomi che verranno portati anche su un tavolo romano, sul quale naturalmente si coordina tutto quello che succede nelle regioni che andranno al voto. Nulla di nuovo, credo accada così anche dalla parte avversaria, e accada. Determinante è il tempo in cui lo si fa, ma soprattutto, ripeto, non aspettare l'ultimo momento. Quindi noi ci stiamo muovendo, stiamo facendo campagna elettorale, stiamo ascoltando i territori, stiamo affinando quello che abbiamo fatto in 5 anni di opposizione. So solo quello che posso mettere a disposizione, che è la mia esperienza amministrativa, da prima di tutto consigliere d'opposizione, quindi chi ha fatto la gavetta 10 anni in consiglio comunale. E poi
l'intervista nella versione integrale su controradio.it. naturalmente torneremo a farvi sentire, Tomasi, anche nella Newsline di questa sera. Intanto abbiamo recuperato Sandra Salvato per la conferenza stampa sull'avvio della campagna referendaria. Te la linea.
Eccomi, Domenico. Allora, si diceva, la Toscana ha dato un grande contributo per questo referendum. Sono state raccolte ben 47.000 firme per la riforma di una legge vecchia, ingiusta, che penalizza tante persone nate e cresciute in Italia che non godono pienamente dei diritti. Così Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che sottolinea come la campagna referendaria porti in evidenza la forza della volontà popolare in un momento storico in cui tutti ci dicono che la democrazia non conta più. Conta, e come, ribadisce Maggi, deve essere fatta valere la prossima primavera, quando si potrà votare proprio per l'acquisizione della cittadinanza, uno dei 5 referendum giudicati ammissibili dalla Corte Costituzionale. Nel caso di specie, in caso di approvazione, verrebbe modificato esclusivamente il tempo di residenza legale necessario per poter presentare la domanda, e passerebbe da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia richiesti per i cittadini extra UE, e che una volta ottenuta sarebbe addirittura automaticamente trasmessa ai propri figli e alle proprie figlie minorenni. Per i tempi, l'ipotesi all'esame del governo è di accorparlo alle amministrative del 25 e del 26 maggio in primo turno e 8-9 giugno per il ballottaggio, con un orientamento del governo a scegliere in realtà le date dell'8 e 9 giugno, ma è proprio Maggi di Più Europa a essere convinto invece della necessità di andare al voto il 25 e il 26 maggio per garantire la massima partecipazione dei cittadini. Come comitato promotore dei referendum. Prosegue Maggi, incontreremo i vertici RAI nella persona dell'amministratore delegato questo lunedì. Si chiede al governo di utilizzare tutti i canali di informazione ufficiale, ad esempio quelli della pubblica amministrazione con le famiglie, con i cittadini, tutto questo al fine di consentire la massima partecipazione. A sorpresa poi, come endorsement alle posizioni di Più Europa, è arrivata anche la sindaca Sara Funaro per dire che tutto questo si allinea perfettamente al via libera da parte della giunta comunale dello Ius Scholae per i bambini e i ragazzi nati da genitori stranieri regolarmente soggiornanti che previa frequenza di almeno 5 anni hanno completato uno o più cicli scolastici nel sistema di istruzione e formazione italiano. Ringraziamo Più Europa, ha detto Funaro, per aver scelto la nostra città. Questa, ha poi concluso, è una battaglia di civiltà, di unità, e le norme devono potersi adeguare ad uno status quo che già c'è nel nostro paese. È tutto, a te la linea.
E grazie Sandra. Il Collegio di Garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che la legge sul fine vita approvata recentemente dall'Assemblea Toscana, il voto a febbraio scorso, ricorderete, non presenta le violazioni statutarie prospettate, che dunque in relazione ai profili contestati è conforme allo statuto. Lo si legge, è una decisione presa dal Collegio di Garanzia che si è riunito questa mattina appunto per esaminare il ricorso che era stato presentato dal centrodestra. La legge è stata approvata, come ricorderete, lo scorso 12 febbraio in Consiglio regionale toscano, il primo a varare norme che regolano tempi e modalità per l'accesso al fine vita sulla base di un PDL di iniziativa popolare promossa dall'associazione Luca Coscioni. 3 giorni dopo, il 15 febbraio scorso, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega in Regione hanno presentato appunto formale ricorso al Collegio di Garanzia chiedendo di valutare se la norma sul suicidio medicalmente assistito, in assenza di una legge statale che assicuri la necessaria uniformità, risultasse appunto conforme allo statuto della Regione Toscana. E oggi il parere, per l'appunto di poco fa, il parere del Collegio di Garanzia che ha dato il via libera alla legge. E ora ci spostiamo a Palazzo Strozzi, dove Chiara Brilli sta seguendo per noi la conferenza stampa di presentazione della mostra Tracy Emin, Sex and Solitude. A te la linea.
Attesissima mostra a Palazzo Strozzi, sta parlando in questi minuti la stessa protagonista, l'artista Tracy Emin, la più grande mostra mai realizzata in Italia, a lei dedicata, opere storiche, recenti, nuove produzioni che trattano i temi dell'essere umano, dell'essere donna, dalla sessualità alla malattia, dalla solitudine al rapporto con gli altri. Stiamo parlando di oltre 60 opere, Sex and Solitude, come dicevi il titolo, che fa riferimento a due parole chiave che permeano il percorso. Non può essere considerato una retrospettiva, ha detto il direttore generale della Fondazione Strozzi Galanzino, perché non è in ordine cronologico, ma è davvero rappresentativo della storia, della vita, dell'arte di Tracy Emin, un percorso che attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 ad oggi, in un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Molte delle opere della mostra sono presentate in Italia per la prima volta, come la monumentale scultura in bronzo I Followed You to the End, esposta in dialogo con lo spazio rinascimentale del cortile di Palazzo Strozzi, che ha visto domenica scorsa una movimentazione davvero imponente per poterlo installare all'interno dello spazio del cortile. E poi il celebre approccio diretto e crudo, dicevamo, con cui traduce esperienze personali in opere, porta anche Tracy a proporre al pubblico fiorentino e non solo nuove produzioni realizzate in occasione proprio della mostra. Dunque una personale imperdibile, con la stessa artista che sta appunto spiegando il suo percorso e anche il suo impatto con questa visita e questo dialogo con Firenze, con Palazzo Strozzi. Ne parleremo più approfonditamente nella newsline di questa sera. A te la linea.
Prima delle previsioni del tempo, un paio di notizie arrivate questa mattina nel porto di Marina di Carrara. La nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterraneo, con a bordo 15 migranti. Inizialmente sulla nave di migranti ce n'erano 25, compresi minori non accompagnati, ma una decina di persone sono state sbarcate nelle scorse ore a Trapani. Le Ocean Viking è entrata in porto alle 10. 7 tifosi del Livorno Calcio sono stati invece denunciati dai carabinieri per la rissa avvenuta domenica 29 19 settembre 2024 nel quartiere Coteto a Livorno. Avanzata anche la richiesta di Daspo dalle indagini militari, dei militari che proseguono per identificare altri partecipanti. Sarebbe stato appurato che gli scontri avrebbero coinvolto due distinte fazioni e la stessa tifoseria locale, contrapposte da un acceso contrasto ideologico. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Il cielo è ancora mediamente nuvoloso, c'è possibilità di alcune residue precipitazioni sulla Toscana. Poi nel pomeriggio un aumento delle stabilità, i venti moderati di Libeccio fino a forti sull'arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici sotto vento ad essi, mari generalmente molto mossi, in particolare sui settori a nord di Capraia, temperature minime in aumento. Al sud le massime invece sono generalmente in aumento. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Gio Barbasso con voi.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.